stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buona giornata a tutti, buona domenica, oggi è il 21 settembre 2025, chi vi parla è Sergio Dubaldi, iniziamo questa rassegna stampa domenicale, la prima, a dire il vero, perché la domenica ce la prendiamo comoda anche noi un pochettino, ma questo fa parte, diciamo così, della programmazione, non è che siamo più pigri, in realtà ci svegliamo ormai per abitudine alla stessa ora di quando dobbiamo venire, magari io almeno personalmente, in radio per trasmettervi in diretta la prima rassegna stampa alle 6.45, poi quella online e poi quella cartacea alle 7.15. Allora, vediamo subito che cosa si dice sui due giornali locali, naturalmente ampio spazio dedica sia il Carlino che il Corriere Adriatico all'omicidio di Loreto, che adesso vi aggiorneremo perché appunto mano a mano che passano le ore emergono nuovi particolari e le indagini si fanno sempre più serrate. Allora, per quanto riguarda invece il resto, abbiamo Acquaroli che arriva a Recanati per una kermesse al Colle dell'Infinito, invitato naturalmente dagli amici recanatesi, una riuscita manifestazione, a dire il vero, adesso non so dove è andata a finire, la troverò. Mentre per quanto riguarda la pagina di Recanati Porto Recanati, su Porto Recanati si parla del bicibus, finalmente ha preso strada il bicibus, mentre per quanto riguarda, eccola qua, oltre il governatore Recanati, una foto che poi non è la mia, molto ovviamente è arrivata da altri, io ho inquadrato un po' il pubblico. E poi abbiamo quello per quanto riguarda Acquaroli. Invece per quanto riguarda Recanati, la pagina Recanati del Carlino si occupa del fatto che, vi ricordate la vicenda del nuovo capannone industriale di Piccini Gruppi legate al marchio Gucci, ecco, che sorto a Villa Mussone di Recanati, zona Squartabue, doveva dare impiego a 400 nuovi dipendenti, intesa con il comune 2017, Fiordomo, è finito tutto, chiude tutto, non se ne fa nulla, ormai è ufficiale con delibera da parte del comune, che addirittura ha affidato per gli ultimi ritocchi di questo fine rapporto anche ad un legale di procedere appunto alla definizione delle ultime fasi, diciamo così, di chiusura di questo rapporto che era iniziato nel 2017. A volte si iniziano le cose, poi strada facendo non tutto funziona come si era ipotizzato, prospettato, augurato, e infatti sarà la crisi economica, il Covid e quant'altro, sa di fatto che di questo capannone non se ne fa più nulla, quindi addio speranze anche occupazionali di nuovi occupati nella nostra zona. Poi abbiamo sempre sulla pagina di Recanati Porto Recanati del Resto del Carlino, troviamo anche la cassa di riposo che rinuncia alla sua gancia di bocce che si trovava all'interno dei giardini, lo dice appunto Riccardo Ficara Pigini, che è appunto il presidente della Fondazione Irce, dice perché recuperiamo uno spazio che sarà adibito all'interno l'incontro dei familiari con gli ospiti, anche perché è uno degli angoli degli IRCER, è sempre in ombra o comunque quasi sempre in ombra durante la giornata, e quindi che può favorire nel periodo anche più caldo questi incontri all'aperto. Protezione civile è pronta a tornare in classe, formazione per gli studenti sulla sicurezza, c'è una foto di gruppo e al centro c'è anche il nostro sindaco Emanuele Pepa. Rimborsi per i centri estivi dei bambini, a disposizione c'è un bando di 40.000 euro. Breccia di Porta Bia, un film e un dibattito con l'associazione dei mazziniani, si svolgerà all'Arci di Recanati. La pagina di Porto Recanati invece parla del un bando per affittare i terreni di Monte Coriolano, qui dice la regione Campania ha posto, ha da poco aperto una manifestazione di interesse per avviare una procedura negoziale, sarà diretta alla stipula di un contratto destinato all'uso dei terreni dell'ex azienda agricola di Monte Coriolano, che ricadono tra le campagne di Potenza Bicena e San Severino. Poi vedremo meglio. Una giornata in barca a vela, divertimento, libertà e inclusione. Qui se non si parla del bici blues, il bici blues se ne parla invece il Corriere Adriatico, apre proprio con questo. Porto Recanati arrivano i ciclobus, anzi trasporteranno i ragazzi in palestra. E io penso che non lo so se funzionano o meno, a me pare una di quelle supercazzole che sono destinate a svanire con il tempo, cioè, basta poco, non ci vuole neanche aspettare anni. Questa è una delle trovate che non troveranno sbocco, e quelle manifestazioni di bel interesse, di belle idee che poi nel senso pratico naufragano miseramente. La 5.000 marche alle battute finali con la Gran Fondo passa anche qui per Recanati, ci saranno alcuni problemi alla viabilità ma niente di preoccupante. E con noi la regione è diventata protagonista, dice Acquaroli nell'incontro al Colle dell'Infinito. E di ieri, una bella manifestazione. Acquaroli, lo sapete cosa c'ha di bello? Che non si lascia andare alla retorica, cioè nel senso che non sta lì e dice quelle fasi roboanti, no, e da effetto che possono, che non colpiscono più niente a nessuno, perché ormai siamo cresciuti, diciamo, abbastanza, cioè, allora i giovani non gli frega niente e non ascoltano, generalmente poco, gli anziani ormai hanno talmente tanto ascoltato nel corso della vita che sanno distinguere fra le frasi d'effetto e le frasi che poi magari fatte di numeri e di sostanza possono far ragionare o comunque far riflettere molto di più. Ecco, Acquaroli per quest'ultima soluzione, cioè lui dà quello che è stato fatto in termini di numeri, in termini di operazioni che possono essere non convincenti, possono essere non sufficienti, tutto ci sta, tutto può essere, però lui dice io ho fatto questo, poi se voi pensate che questo che ho fatto sia non sufficiente, va bene, ma che non abbia fatto nulla anche nel campo della sanità dopo il disastro di 25 anni di governo comunista, io non ci sto, dice Acquaroli, io non sono di quelli che polemizzano su, no, mi piace dire quello che ho fatto io e non criticare l'avversario, però quando l'avversario rompe le palle è logico che, e come avesse detto ieri sera, è logico che a un certo momento debba pure io replicare, no, alle falsità che dice. Mi pare che ci sta tutto, mi pare che ci sta tutto. Allora, a questo punto, come dicevo, penso la notizia più importante da approfondire nell'immediato, dando modo anche a voi di poter seguire il giornale, eccolo qua, per chi ci segue anche su Facebook e su streaming può vedere la pagina direttamente del giornale che sto per leggere. Abbiamo, tanto saluto anche gli amici di YouTube che sono sempre molto numerosi, anche di Instagram, noi siamo su più canali social contemporaneamente per questa rassegna stampa, oltre che su streaming sugli 89.100 e su Facebook. Fra non molto andremo anche su TikTok. Allora, massacrato in garage, c'è un fermo, la pista della droga dietro l'omicidio, ma questo era quasi subito intuibile sin dall'inizio, perché quando avvengono efferati delitti di questo genere, generalmente c'è sempre in mezzo rapporti di conflittualità interno a questioni di interesse, o nello spaccio della droga, nella conquista del territorio, nel controllo del territorio e così via, a meno che non siano a volte omicidi nati da problemi di rapporti di conflittualità sentimentale o economica fra due individui o tre individui, oppure su un contrasto, come purtroppo è capitato, di culture diverse, di approcci diversi al modo di vivere, non tanto di socializzare, ma di vivere, di costruire la propria vita, di avere la libertà di costruirla questa propria vita. E mi riferisco soprattutto appunto a quegli omicidi maturati in ambienti che non hanno ancora assimilato la cultura occidentale, che vorrebbero applicare le loro regole un po' barbare del mondo islamico musulmano. Barbare per alcuni aspetti legati alla famiglia, a delle regole che nascono appunto da un concetto in cui la donna è semplicemente un elemento secondario che deve obbedire. Lì veramente c'è il vero patriarcato, ma non ne frega niente nessuno. Abbiamo fatto su Cecchettin un gran parlare, no? E poi su altre questioni, però quando ci troviamo di fronte a una vera espressione patriarcato, però che nasce in ambienti che non sono quelli italiani, ma che sono originati da culture diverse straniere, extracomunitarie, allora cerchiamo di capire, no? Sono i loro usi, i loro costumi, il loro modo di pensare. Ci sono dei giudici addirittura che sono arrivati ad assolvere o attenuare di molto la pena proprio in virtù di queste considerazioni. Cioè, siamo impazziti completamente. Allora, vediamo che cosa dice su Loreto la questione. Che cosa dice il Corriere Adriatico a proposito della questione delle indagini su Loreto? Loreto, troppe contraddizioni e una versione traballante. È entrato in caserma come persona informata sui fatti, ne è uscito con le manette ai polsi e un'ipotesi accusatoria pesantissima, omicidio volontario. Il fermo è scattato venerdì notte dopo un lungo interrogatorio per il 37enne Matteo Borrelli, convivente della donna proprietaria del garage di via Alto Tinghe, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Alessandro Ettore Sorrentino, 45 anni, residente a Castelfidardo. Borrelli, originario di Erba in provincia di Como, è stato trasferito nel carcere di Monte Acuto. Per domani mattina, davanti al GIP, è attesa l'udienza di convalida del fermo eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Osimo. 37enne, che viveva con la compagna da qualche mese, risulta estraneo ai fatti e che non ha confessato il delitto di cui è indiziato, è difeso l'avvocato Maila Catani. Ha precedenti per rapina ed estorsione e denunce per reati di droga. Considerando il passato dell'indagato e della vittima, tra le piste seguite dagli inquirenti c'è appunto quella degli stupefacenti e di possibili debiti non pagati. Il riconoscimento ufficiale del 45enne è venuto ieri mattina all'ubitorio dell'ospedale di Torrette. L'uomo è stato trovato venerdì mattina dalla proprietaria del box quando ha aperto la sala cinesca, che teneva quasi sempre chiusa. Era infatti solita lasciare l'auto fuori. Sorrentino aveva la testa fracassata, martoriata sotto i colpi di un corpo contundente. Sarà l'autopsia a dire se le lesioni possono essere compatibili con la mazzetta da muratore ritrovata in garage. Il 45enne non aveva documenti addosso, il cellulare non è stato trovato. Le ultime tracce di Sorrentino, scarcerato un paio di anni fa dopo una condanna per spaccio, risalgono a lunedì sera. sera. Ha salutato l'anziana madre ed è uscito da casa intorno alle 23. Un'ora dopo avrebbe chiamato la fidanzata senza però incontrarsi con lei. Terminata quella telefonata in nulla. 45enne non è stato più raggiungibile. È stata la mamma giovedì pomeriggio ad andare in questura per sporgere denuncia di scomparsa. Il mattino seguente il macabro ritrovamento, un orrore che ha scosso un quartiere tranquillo, in pochi minuti piombato nell'incubo. Dato l'avanzato stato di decomposizione, il decesso potrebbe risalire alla notte stessa della scomparsa. Tanti gli aspetti da chiarire, come il legame tra la vittima e il 37enne attualmente disoccupato. Resta da capire come Sorrentino sia finito in via Altötting e perché. Le modalità con cui è stato ucciso potrebbero portare ad uno scenario di regolamento di conti, ma non è escluso che la furia omicidia possa essere esplosa all'improvviso. Un dettaglio che lega il 45enne, che viveva con lavoretti saltuari, a quella zona. Nel 2018 era stato inseguito e arrestato dai carabinieri perché in auto insieme ad un complice nascondeva cocaina. Il lombardo viveva con la compagna da qualche mese. Insieme a lei è stato ascoltato a lungo dai carabinieri. Sono stati alcuni particolari, il garage non ha segni di effrazione, che hanno insospettito gli inquirenti. Non è detto che l'inchiesta sia finita e che non possa allargarsi il raggio degli indagati. C'è poi una domanda: perché lasciare un cadavere per 4 giorni in un box che può essere aperto da un momento all'altro? I cellulari e l'auto del 37enne sono stati sequestrati. Domani altri accertamenti nel garage e ci sarà anche l'autopsia del giovane 45enne. Ecco, questa è un po' la storia. Adesso forse la avrete inquadrata e capita meglio con questo resoconto che ne fa sul Corriere Adriatico Federica Serfilippi, giornalista. E naturalmente il quadro è abbastanza, dicevo, raccapricciante sicuramente. Il Corriere, il resto è carlino, pure parla del delitto di Loreto, cadavere trovato in garage, in carcere chi l'ha scoperto, sospettato di omicidio, la vittima è stata massacrata con diversi colpi, non si sa se appunto c'è anche fra questi è stata usata questa mazzetta da muratore. E c'è anche un intervento del sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, che dice: Loreto è sotto shock, 2 tragedie in 24 ore, un pensiero alle famiglie. L'altra tragedia è quella della bimba Rebecca Scipioni, ricordate, di 1 anno, che è morta dopo 2 o 3 giorni da un incidente stradale che non sembrava di gravità particolare, avvenuto proprio qui a Recanati. Un'auto guidata dal padre, a bordo c'era anche la madre della bimba, che è finita contro un albero in via Nazario Sauro all'altezza di via Bravi, la via che poi conduce all'ex bocciofila, che poi dopo si trasforma in via Moretti. Anche lì tutto da chiarire, e lo chiariranno gli stessi genitori quando saranno interrogati dagli inquirenti. La bimba è morta poi dopo 2 o 3 giorni al Salesi. Si dovrà anche capire come mai e perché, se sono state poi eseguite tutte le cure, o comunque portate avanti tutte le cure, svolte tutte le cure e gli accertamenti nei confronti della bimba da parte dei sanitari. Ecco, ci sono tanti aspetti da poter verificare senza mettere sulla croce nessuno, a cominciare dai genitori, perché già soffrono abbastanza. Detto questo, noi andiamo avanti perché andiamo a vedere appunto se ci sono altre notizie. Il Corriere Adriatico, dopo Loreto, si parla di Cerreto Decima. L'ora è sciocca, la festa dell'uva, stroncato un papà carabiniere. E qui siamo a Cerreto Decima, andiamo a vedere Cerreto Decima. In un attimo si è accasciato a terra durante il servizio, immediati soccorsi corsi del 118, già sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Dramma venerdì sera a Cerreto d'Esi. Domenico Caradonna, carabiniere di 45 anni, originario di Bari, residente a Montelabate nel Pesarese, è stato stroncato da un malore durante la festa dell'uva, tradizionale manifestazione di Cerreto d'Esi che richiama sempre molti visitatori. Militare in servizio con il nucleo Cinofri di Pesaro, lascia la moglie e una figlia di 6 anni, disposta all'autopsia. Solo successivamente potranno essere fissati i funerali dei carabinieri, che si svolgeranno con molta probabilità nella cattedrale di Pesaro a cura delle pompe funebri umane. Caradonna era impegnato nel servizio di sicurezza alla festa dell'uva quando poco dopo le 22 è stato colto, appunto, come dicevamo, da malore. È giusto che gli facciano l'autopsia, perché bisogna sempre accertarsi del perché si arrivi a questi morti improvvisi, a questi malori improvvisi, che molto probabilmente sono anche legate a un brutto periodo, quello del Covid e delle vaccinazioni. Io ne sono convinto che c'è anche un aumento esponenziale dei tumori che non si spiega se non legato a questo periodo delle super vaccinazioni. Tant'è vero che ormai anche le stesse industrie farmaceutiche che producono il vaccino avevano ammesso che c'erano delle possibilità, come effetti collaterali, di sviluppi di forme tumorali. E allora diranno sono rare, però comunque il problema esiste e va affrontato seriamente, per far luce anche su questo periodo buio della nostra storia sanitaria e sociale, umana. Allora, andando a ritroso, c'è la rassegna Caro Teatro non si farà, Sterpi, qui siamo a Cittanova, promesse non mantenute, il presidente dell'associazione Piccola Ribalta punta il dito contro il sindaco Giarabica e Centioni. Capirai, Giarabica se ne candida pure alle elezioni, questo arriva a puntino, no, a distanza di una settimana dal voto, gli scarica addosso responsabilità sulle attività teatrali che avrebbe in qualche maniera boicottato o comunque non favorito. E abbiamo evade 26 volte dai domiciliari per rubare in 4 mesi un bottino di 22.000 euro, e qui siamo a Treia. Ora io mi domando se uno può evadere 26 volte dai domiciliari, no, e non essere mai finito in carcere. Guarda un po', si tratta di un extracomunitario marocchino. Ma perché? Ma perché facciamo di queste cose? Ma perché? C'è una logica? C'è una logica perché siamo così indulgenti? 26 volte. Questo non gli fregava niente delle leggi italiane. Non gli fregava niente. E noi ogni volta lo mettevamo ai domiciliari. Poi diceva, povero cocco, non te muove da qui. Lascia fa. Non te compromette. Non te inguagliate più. Oh, però in galera non c'è nato mai. Non c'è nato mai. E in 4 mesi ha messo da parte un bottino di 22.000 euro. Ma è veramente. Allora, è stato denunciato, non è stato mandato a calci in culo in Marocco, capito? No, è stato semplicemente denunciato. Vediamo, a meno che adesso ci chiarisca meglio l'articolo, ma io dubito che questo andrà mai in Marocco. Forse sarà destinato di nuovo agli arresti domiciliari per la 27esima volta. Treia, gli era stata concessa la detenzione domiciliare in alternativa al carcere, ma piuttosto che utilizzare il tempo a disposizione per riflettere sui propri misfatti o per cercare un lavoro, ha pensato bene di rendere fruttuose le giornate casalinghe uscendo di nascosto e andando a rubare nelle casse limitrofe, anche in quelle meno limitrofe, arrivando fino a Pollenza. Alla fine, tra oggetti in oro e contanti, ha messo su in 4 mesi circa 22.000 euro. sono 26 furti che i carabinieri della stazione di Treia addebitano a un 29enne del posto di origine marocchina che è stato denunciato per evasione continuata, furto e furto in abitazione. Nel corso delle prolungate indagini svolte dai militari per risalire l'identità degli autori dei numerosi furti in abitazione denunciati, i carabinieri hanno raccolto elementi tali da ritenere il 29enne l'autore dei furti. In particolare è stato accertato che nel periodo compreso tra gennaio e aprile di quest'anno, evadendo più volte dalla propria abitazione, si era reso responsabile di 26 furti commessi in abitazione nei comuni di Treia e Pollenza, un'attività che gli aveva permesso di ottenere circa 22.000 euro tra gioielli in oro e denaro in contante, prelevati nelle abitazioni delle vittime. Nel recente passato, altre volte, si era allontanato arbitrariamente e tutti gli episodi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Sì, ma com'è finito? Cosa gli avete fatto? L'avete solo denunciato? Cioè l'articolo finisce così, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Allora, andiamo avanti, sfogliamo ancora i giornali. Prima i dolori addominali, poi il caos, sfascia la barella dentro l'ambulanza. Cingoli, 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 Cingoli. Sempre il Corriere Adriatico. Cingoli è passato dall'accusare forti dolori allo stomaco a scatenare il caos dentro l'ambulanza della Piros di Apiro e rompere una barella il ventenne che nella tarda mattinata di ieri è stato soccorso in strada dopo la richiesta di aiuto fatta da un passante. Tutto è iniziato verso mezzogiorno. Un uomo che in quel momento stava passando in piazzale Gesù e Carducci ha visto un ragazzo che stava male e si è avvicinato per chiedergli cosa avesse. Il giovane, particolarmente agitato, gli avrebbe riferito di forti dolori addominale. È stato quindi richiesto l'intervento di un'ambulanza e sul posto, poco distante da Viale Valentini, è intervenuto un mezzo della pubblica assistenza Piros di Apiro. Personale a bordo dell'ambulanza ha prestato una prima assistenza al ventenne, che è stato quindi caricato sull'ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso. Ma durante il soccorso l'inimmaginabile: il giovane è andato su tutte le furie e, in preda a una forte agitazione, ha sfogato tutta la propria rabbia su una barella, danneggiandola. A quel punto è stato necessario un supporto e a offrirlo è stato il 118, che ha inviato sul posto un'automedica. Il giovane è stato quindi sedato e solo così si è poi potuti procedere al trasporto in sicurezza fino al pronto soccorso dell'ospedale Jesino. E bravi, allora, cioè, bravi niente, ma chi è questo giovane? Vigliacchi, se avesse fatto un accenno che fosse questo giovane, veramente una cosa incredibile. Andiamo a vedere, io sono curioso, no, perché dovete dirle certe cose, no? Perché lasciate tutto a metà? L'altro lasciato a metà è stato denunciato dopo 26 evasioni e un bottino di 22.000 euro di proventi è stato eccolo qua, soccorsi in strada, anche qui Cingoli, vediamo, verso mezzogiorno il ragazzo è stato un giovane andato in escandescenza in ambulanza, niente appunto, niente di che. Allora, subito dopo sono allertati gli operatori, Piros dall'ospedale Cingolano, a bordo del mezzo, e certamente come se l'avessero fotocopiato uno l'altro, è uguale, articoli completamente uguali, se lo sono passati togliendo qualche virgola, ma non si chiarisce minimamente chi fosse questo giovane, perché si trovasse appunto. Poi le conseguenze anche di quei malori, erano veri o non erano veri, no, erano dovuti a che cosa, niente, cioè giornalismo squallido, giornalismo cioè, giusto per riempire una colonnina. E andiamo invece sempre per quanto riguarda la cronaca, andiamo, rimaniamo adesso a Cingoli. Pomeriggio con furto e momenti concitati a Villa Strada, la popolosa frazione di Cingoli, non trascurabili i bottini dei ladri riusciti a fuggire nonostante l'inseguimento di due ragazzi in moto. I malviventi hanno agito in pieno centro, è stata presa di mira una delle abitazioni situate lungo Via Verdi che collega le due strade principali e parallele intitolate a Rossini e a Pergolesi. L'azione sarebbe stata effettuata verso 17:30. I malviventi, che sarebbero stati in tre, stando alle testimonianze di chi li ha visti aggirarsi intorno all'abitazione, hanno approfittato della momentanea assenza della famiglia domiciliata nello stabile per introdursi all'interno e hanno forzato una finestra situata in una posizione defilata al pian terreno. Quindi hanno potuto agire indisturbati, frugando un po' dappertutto, non hanno rinvenuto denaro, ma si sono potuti appropriare di vari gioielli d'oro per un valore alquanto consistente, oltre che effettivo, dato che si trattava di oggetti legati a ricorrenze e ricordi. Poi i malfattori sarebbero stati disturbati da un rumore proveniente dal pianerottolo che li avrebbe indotti a interrompere l'incursione uscita da poco. Stava infatti rientrando una donna che, aperta la porta d'ingresso, sarebbe salita al suo appartamento proprio lungo le scale che la residente aveva iniziato a percorrere. Il terzetto dal volto celato con mascherine nere scendeva precipitosamente. La donna, che stava per essere travolta da loro, si è messa a gridare allarmando i vicini. Mentre i malviventi e i malandrini raggiungevano la loro auto, una Golf bianca parcheggiata adiacente, con cui sono partiti, è inforcata una moto, due giovani del luogo si sono lanciati all'inseguimento dei fuggitivi, ma i ladri andavano a tutta velocità e sono riusciti a dileguarsi dopo coste di staffolo. Intanto, constatato quanto avvenuto, è stato chiesto l'intervento dei carabinieri, che ora stanno indagando. E vabbè, in poche parole, questi se la sono cavata. E anche qui con quattro righe in tutto sull'evasione di questo marocchino, cioè proprio quattro righe, per me è una notizia invece di enorme gravità, ma comunque, ma soprattutto per l'atteggiamento degli inquirenti, dei magistrati, che dopo avere per 26 volte evaso i domiciliari, si sono trovati, non hanno mai preso dei provvedimenti seri per stroncare l'attività criminosa di questo 29enne marocchino. Questo è... Allora, soltanto che qui ci dice questo: dopo la denuncia che si è preso il marocchino, questo l'altro è una notizia in più che ci dà il Carlino, il 29enne, che era stato già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dall'ufficio di sorveglianza di Macerata, di recente lo stesso marocchino si sarebbe reso responsabile di altri. No, non dice niente. No, io pensavo che poi da qui avevano preso altri provvedimenti. Beh, non dice niente, proprio non dice niente, proprio zero carbonella, proprio è una cosa da non crederci. Allora, io non l'esame per la patente con gli auricolari, giovane si scaglia contro i carabinieri, qui dice: sorpresi con lo smartphone, in due finiscono nei guai, per uno anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ma prima di questo, io avevo visto, no, ma dato che ci stiamo, non facciamo prima di questo, andiamo qui e andiamo a vedere. Qui siamo a Macerata, vediamo un po' la motorizzazione civile di Macerata. Macerata, vanno a sostenere l'esame teorico per prendere la patente di guida con smartphone e auricolari per ricevere suggerimenti dall'esterno. Nei guai un 27enne e un 24enne. Il primo ha anche reagito ai controlli scagliandosi contro i carabinieri. È accaduto l'altro ieri quando i militari della sezione radiomobili della compagnia di Macerata sono intervenuti nella sede della motorizzazione civile di Macerata, dove erano in corso gli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. Secondo quanto emerso, due giovani di 27 e 24 anni di nazionalità egiziana, residenti nelle province di Venezia e Ascoli, sono stati notati da una esaminatrice comportarsi in modo strano mentre facevano l'esame. Così è partita la chiamata ai carabinieri, che subito arrivati sul posto hanno accertato che entrambi i giovani erano in possesso dei vari strumenti per la trasmissione e la ricezione di dati usati per ricevere suggerimenti all'esterno per rispondere correttamente alle domande dell'esame teorico. I due egiziani, dopo essere stati identificati, sono stati portati in caserma per accertamenti. Tuttavia, uno dei due, il 27enne, dopo essere stato informato che si sarebbe proceduto al sequestro del suo cellulare utilizzato come trucco per superare l'esame, in preda ad un forte stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i militari. I carabinieri, dopo diversi tentativi e non senza fatica, politica, sono riusciti a riportare il giovane alla calma. Per entrambi alla fine è scattata la denuncia a piede libero per il reato di repressione della falsa attribuzione dei lavori altrui e il sequestro penale della strumentazione utilizzata durante la prova di esame. Inoltre il 27enne è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Capito? E vabbè, allora, altre notizie di cronaca. Vi ricordate la vicenda? Ve l'avevo accennato ieri, la vicenda veramente del piccolo senza atto di nascita. Io ho trovato una cosa allarmante, cioè una coppia di pare gambiani, una cosa del genere, o guineniani della Nuova Guinea, non lo so, della Guinea, di genitori della Nuova Guinea. E cosa hanno fatto? Hanno messo nel mondo una piccola, un bimbo. Questo bimbo gli hanno dato un nome e un cognome, solo che all'anagrafe questo nome e cognome, forse perché la madre ancora non è in possesso di una proprietà di lingua, no, l'ha invertito, cioè ha dato il nome che era il cognome al bimbo e il cognome gli ha dato il nome. Ora i genitori, è un paese civile, un paese sano di mente, un paese che non ha distrutto nessuno dei neuroni indispensabili per una pacifica convivenza, ma soprattutto di una sana convivenza, una ragionevole convivenza. Cosa avrebbe fatto? Dice: guardate, vi siete sbagliati, e il genitore va di nuovo all'anagrafe, dice: volete correggere? No, perché il cognome è il nome e il nome è il cognome, e quindi basta invertire le due cose. No, no, non si può fare subito così, non si può fare, qui sarebbe da fare un film. No, dovete andare all'ambasciata della Guinea a Roma e prendere un documento. E come un documento? Allora questi, con tutta buona volontà, prendono, si imbarcano in questo viaggio che pure è costoso per loro, vanno a Roma all'ambasciata, l'ambasciata gli pone altri problemi. E no, dovete chiedere al vostro Stato, alla Guinea, un documento e ve lo facciamo, che potrà arrivare fra i 6 mesi, perché non è molto, non sono molto rapidi in questo sbrigare certe pratiche. E dice: ma fra 6 mesi io troppo in là, nel frattempo io questo bimbo non ha nessuna, non essendo quindi iscritto, ma in realtà poteva essere anche nel frattempo lasciato allora quel vecchio col nome sbagliato, che chi se ne frega, poi magari lo chiamate con vero nome all'anagrafe, alla fine fatevi furbi, no? E sta di fatto che non ha quindi nessun accesso, però non potrà avere nessun accesso a quelle che sono le agevolazioni anche dal punto di vista dei diritti civili che c'ha questo bambino, no? Magari esenzioni o così via. Ma come? Per questo vale. E quindi non conta, e quindi conta il fatto che si siano sbagliati e che l'anagrafe porti un nome. Il fatto che possa essere corretto per poter ristabilire un minimo di, diciamo così, di equilibrio, no, no, allora no, bisogna ricorrere. Cioè, siamo un popolo non impazzito, siamo proprio in preda alla follia totale, alla follia totale. È logico che che c'è chi naturalmente e giustamente, come l'avvocato Narciso Ricotta, che assiste alla famiglia, che dice: ma che siamo fuori di testa, dice una vicenda paradossale questa, no? Si chiede l'attestazione di nascita allo stato di origine dei genitori, la Guinea, laddove questo bimbo non è nato là e non è mai stato registrato in Guinea. In pratica l'Italia non lo riconosce e la Guinea non lo conosce. Un sistema distorto dal punto di vista giuridico che complica i problemi anziché risolverli. Bisogna sollecitare il Ministero affinché le direttive siano più snelle e funzionali alla realtà di tutti i giorni, adottando i principi del buonsenso. A parlare l'avvocato Narciso Ricotta, che collabora con la ANOLF, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Macerata, che è la CISL, prestando assistenza e consulenza gratuite legale, sta aiutando la famiglia, appunto, che è di Kadiatou Diallo, a risolvere il problema dell'atto di nascita del figlioletto. Ma non soltanto bisogna fare, ma bastava andare all'anagrafe e l'impiegato stracciava il vecchio documento e ne faceva uno nuovo. Ma io non ho capito qual è il problema, Il problema sta tutto nella testa di questo mondo occidentale che non ragiona più, non ragiona più, non ragiona più. Vediamo un po', c'era un'altra notizia di cronaca, perché poi dopo andrei a chiudere questa pagina, e allora vediamo soccorso in strada, ecco, rapinato con un coltello, l'avevo visto ma era tutto inventato, e qui siamo a Camerino, ecco, vediamo che cosa era successo. Allora, Camerino chiama i carabinieri e denuncia di essere stato vittima di un tentativo di rapina, ma l'intera vicenda si rivela una messa in scena e finisce lui stesso denunciato per simulazione di reato e procurato allarme. Successo l'altra notte a Camerino, protagonista un 31enne di origine afghana che vive e lavora in proprio nella città ducale. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione, il giovane ha raccontato di avere subito un'aggressione a scopo di rapina. Stavo tornando a casa a piedi da lavoro, ha raccontato, ma quando si è avvicinato a un'autoritaria, dice, un uomo è sceso dall'auto, mi ha puntato il coltello alla gola chiedendomi l'incasso della giornata. Dopodiché l'ha chiamata al 112 quando era ancora sul posto e la pattuglia è arrivata pochi minuti dopo. Erano le 2 di notte. I carabinieri si sono attivati subito cercando di trovare qualcosa o qualcuno in zona, ma il racconto afghano ha iniziato subito a scricchiolare. Il giovane infatti, nonostante dicesse di aver subito il tentativo di rapina, aveva ancora con sé il cellulare con cui aveva chiamato i militari, oltre al portafoglio in tasca e una catenina d'oro al collo. Sembrava strano quindi che chi gli aveva puntato il coltello alla gola avesse chiesto solo l'incasso. Le indagini avviate immediatamente hanno permesso di accertare che i fatti riferiti non erano mai avvenuti. Determinanti le immagini registrate da circuito di videosorveglianza con le quali si vede che l'afgano la sera, in quei minuti, era da solo, nessuna traccia dell'utilitaria né del rapinatore. L'aggressione in pratica non c'era mai stata. Nell'immediato i carabinieri non avevano trovato niente, ma l'indomani avevano accertato come erano andate le cose. Ignoti i motivi per cui il 31enne si sia inventato l'episodio. Fatto sta che la falsa denuncia fatta ai militari gli ha comportato conseguenze penali e denunciato alla procura per simulazione di reato e procurato allarme, senza considerare l'inutile impiego di forze e risorse dell'arma che sarebbero potute essere destinate ad altre attività di controllo del territorio. E andiamo a vedere adesso, giusto per chiudere questo cerchio, andiamo a dare un'occhiata al, eccola qua, alla giornata con Acquaroli e Pepa al Colle dell'Infinito, e vediamo oltre 500 arreganati per Acquaroli, risultati straordinari a Bodi, grande stima, e vediamo che cosa dice. Vediamo. Allora. Boh, un casino questo. Va bene, vediamo. Recanati, i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono straordinari e non vanno considerati scontati. Abbiamo difeso la nostra terra e costruito una visione per le Marche insieme a tante persone determinate, giovani e imprese. Così il governatore uscente Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra. Non ci sentiamo una regione in transizione, lo dimostriamo con i fatti e vogliamo continuare a lavorare per riportare le Marche tra le regioni più competitive d'Italia ed Europa. Ieri Acquaroli è stato accolto sul Colle Infinito e Recanati dal pubblico delle grandi occasioni, oltre 500 persone, applausi e bandiere. Qui ha ripercorso 5 anni di governo partendo dalla sanità. Abbiamo ereditato un sistema indebolito da politiche sbagliate, ospedali chiusi e nessun ricambio nella medicina di base, ha detto. Noi abbiamo invertito la rotta, rafforzato il rapporto con i medici di famiglia, aperto nuove opportunità attraverso le farmacie e rimesso al centro il territorio. Oggi le Marche sono tra le prime regioni dei livelli essenziali di assistenza, non solo sanità. Il governatore ha rivendicato gli ottimi risultati raggiunti sulle infrastrutture, fondi europei e lavoro. Delle Marche è stato fatto un lavoro serio, con autentica passione. I primi 5 anni sono stati utili per invertire le tendenze. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi, che ieri ha fatto tappa a Potenza Bicena, Macerata e Monturano, affermo. Stimo Acquaroli, ha detto, è una persona di valore a partire dal lato umano e ciò fa la differenza. Un secondo mandato gli permetterebbe di portare a termine il lavoro avviato. E va bene, ha fatto, mi ha scomodato per tutto pomeriggio per farmi scrivere metà dell'articolo che vi ho letto. Vabbè, lascia perdere, questi stanno a lavorare seduti comodamente su redazione, gli altri stanno a sputa sangue, non c'hanno un minimo di rispetto. Poi, allora, Recanati si chiude con un nulla di fatto il progetto di ampliamento dello stabilimento Bigini SRL nella zona industriale di Squartabu di Recanati. Dopo anni di interlocuzioni e accordi tra comune e l'azienda recanatese, parte del colosso del lusso Kering Gucci è ufficiale la rinuncia da parte della società a procedere con l'intervento considerato fino a poco fa strategico. Alla base della decisione, comunicata formalmente un anno fa, ci sarebbe, secondo l'azienda, un radicale mutamento del contesto economico che ha modificato i piani di sviluppo rendendo superfluo l'ampliamento della superficie produttiva. Bigini ha dunque rinunciato alla variante urbanistica e agli impegni previsti dalla convenzione. Il progetto autorizzato prevedeva la costruzione di un nuovo reparto produttivo e di un magazzino per la lavorazione delle tomaie, oltre a un edificio per uffici e mensa. L'intervento avrebbe portato la superficie aziendale a misurare i 30.000 metri quadrati con una prospettiva occupazionale importante, l'assunzione di almeno 400 lavoratori entro 3 anni, specializzati nelle aree di giunterie e taglio. L'accordo prevedeva anche significative opere pubbliche a scomodo degli oneri di urbanizzazione, tra cui la realizzazione di parcheggi, marciapiedi, aree verdi, illuminazione e una nuova rotatoria tra via Guzzini e via Soprani, per un valore stimato di circa 320.000 euro, un'infrastruttura considerata cruciale per migliorare le viabilità della zona industriale e preparare il collegamento con la futura bretella verso la strada Jesina in località Acquaviva di Castelfidardo. Ma di tutto questo non si farà più nulla. Arriva anche quest'anno il sostegno alle famiglie recanatesi che durante l'estate hanno iscritto i figli ai centri estivi. L'amministrazione comunale ha destinato 40.000 euro per contribuire alle spese sostenute dai genitori con i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, fino ai 17 anni in caso di disabilità, che hanno frequentato i centri tra il 9 giugno e il 13 settembre. Il fondo composto da 21.759 euro messi a disposizione dal Dipartimento per le politiche della famiglia e da 18.240 euro di risorse comunali servirà a rimborsare parte delle rette. Ogni nucleo potrà ricevere in contributo un adantum, ovvero un solo sostegno per ciascun minore, e l'aiuto sarà erogato a rimborso delle spese sostenute e documentate. La domanda naturalmente va fatta con la rendicondizione delle spese e può essere presentata sino al 20 ottobre. È necessario utilizzare comunque il modulo disponibile sul sito del comune. Poi abbiamo la protezione civile, poi abbiamo la pista per le bocce dell'Ircere. Ecco, andate a leggere il giornale, noi l'abbiamo fatto troppo lunga, se no non abbiamo più tempo per fare tutto il resto. Allora io saluto con molta cordialità, con molto piacere, con molto affetto i nostri due sponsor. A tutti una buona domenica, ciao ciao ciao.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.